credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cordiale saluto carissimi amici da tutta la redazione e da Roberto Colangeli che cura per noi la parte tecnica. Nell'incontro odierno Rosario Tronolone propone per la serie Dalla pagina al microfono la seconda puntata dell'Idiota dal celebre romanzo di Fyodor Dostoevskij. A tutti voi buon ascolto.
Dalla pagina al microfono. Narrativa, poesia, saggistica, teatro.
Ci sono scrittori per cui non servono introduzioni. La lettura delle loro opere è un rischio che ogni lettore deve correre in modo individuale, autonomo. Dostoevskij è uno di questi scrittori. L'oggetto della sua scrittura è la psiche umana imperfetta, l'anima ferita, ribelle, l'anima che anela all'armonia, che si dibatte tra il bene e il male, che cerca la sua realizzazione completa attraverso prove dolorose e angosciose lacerazioni. Il principe Myshkin, il protagonista del romanzo L'idiota di Fyodor Dostoevskij, di cui oggi presentiamo la seconda parte, giunge a Pietroburgo dopo un lungo periodo d'assenza. In treno conosce Parfen Rogojin, il cui destino si intreccerà drammaticamente al suo. Appena giunto in città, il principe si reca a casa del generale Epanchin, la cui moglie è una sua lontana parente. Tutte e tre le ragazze Epanchin erano sane, fiorenti, sviluppate, con spalle stupende, mani forti, quasi maschili, e naturalmente in conseguenza della loro gagliarda salute amavano talvolta mangiar bene e non ne facevano mistero. Nemmeno la generalessa del resto perdeva l'appetito e di solito a mezzogiorno e mezzo prendeva parte ad un'abbondante colazione quasi simile ad un pranzo insieme alle figlie. A tavola, mangiando di buon appetito, il principe riprese a raccontare tutto ciò che quella mattina aveva dovuto raccontare già più volte. La generalessa si mostrava sempre più soddisfatta. Anche le ragazze ascoltavano abbastanza attentamente.
Effettivamente poco fa, fece il principe rivolto ad Adelaida, effettivamente quando mi avete chiesto di darvi un soggetto per un quadro, mi era venuta l'idea di suggerirvi questo soggetto, dipingere il volto di un condannato un momento prima del colpo della ghigliottina, quando è ancora ritto sul patibolo, prima di stendersi su quell'asse.
Come il volto? Solo il volto? Sarebbe un soggetto strano. Che quadro ne verrebbe?
Non so, ma perché no? Non molto tempo fa, a Basilea, ho visto un quadro simile. Avrei una gran voglia di raccontarvi, ma una volta o l'altra ve lo racconterò. Mi colpì moltissimo.
Del quadro di Basilea ci parlerete senz'altro più tardi. Ora invece spiegatemi il quadro di quell'esecuzione. Siete in grado di descrivercelo proprio come ve lo raffigurate? Come devo dipingere quel volto? Solo il volto. E che tipo di volto è?
Era proprio un minuto prima della morte. Proprio il momento in cui, salita la scaletta, aveva messo piede sul patibolo. In quel momento guardò dalla mia parte. Io lo guardai in faccia e compresi tutto. Del resto, come faccio a raccontarvelo? Avrei un gran desiderio, un desiderio enorme che voi o qualcun altro lo dipingesse. Meglio se foste voi. Io già allora pensavo che un quadro simile sarebbe stato utile. Sapete, è necessario immaginarsi tutto quello che c'è stato prima. Tutto. Tutto. Lui stava in prigione e si aspettava che l'esecuzione sarebbe stata almeno una settimana più avanti. Era come se ci avesse contato sulle solite formalità burocratiche. Era come se avesse fatto conto che la pratica dovesse andare ancora non so dove e che la decisione sarebbe stata presa di lì a una settimana. Ed ecco che di colpo, per qualche circostanza, la faccenda fu abbreviata. Alle 5 del mattino dormiva. Era la fine di ottobre. Alle 5 fa ancora freddo e buio. Entrò il direttore della prigione, pian pianino, con un guardiano, e lo toccò con cautela sulla spalla. Quegli si sollevò, si appoggiò al gomito e, vedendo la luce, chiese: «Che succede?» «Verso le 10 ci sarà l'esecuzione». Ancora assonnato, non poteva crederci e cominciò a discutere che i documenti sarebbero arrivati di lì a una settimana. Ma quando si fu svegliato del tutto, smise di discutere e tacque. Così almeno si racconta. Poi disse: «Però è difficile». Così d'un tratto. E tacque nuovamente. Ormai non aveva più voglia di dir nulla. Passarono 3 o 4 ore per fare le solite cose: il prete, la colazione con vino, caffè e carne di manzo. Ma via, non è un prendere in giro. Pensate infatti quanto è crudele. E d'altra parte quelle persone innocenti lo fanno, quanto è vero Dio, con cuore puro, convinti che si tratti di carità umana. Poi la toeletta. Sapete che cos'è la toeletta di un condannato? E finalmente, attraversando tutta la città, lo conducono al patibolo. Io penso che, mentre lo conducono, ecco, anche in quel momento gli sembra di avere un tempo infinito da vivere. Credo che per via abbia pensato: mi rimane ancora tanto tempo da vivere. Ho ancora 3 vie. Ecco, adesso passo per questa. Poi rimane ancora quella. Poi ancora quell'altra, dove sulla destra c'è un fornaio. C'è ancora tempo prima del fornaio. Tutto intorno c'è folla, grida, frastuono, 10.000 facce, 10.000 occhi. E bisogna sopportare tutto ciò. Ma soprattutto il pensiero: ecco, questi sono 10.000, ma nessuno di loro viene giustiziato. Me invece, mi giustiziano. Bene, tutti questi sono i preliminari. C'è una scaletta che conduce al patibolo. E qui, davanti alla scaletta, a un tratto si mise a piangere. Eppure era un uomo forte, coraggioso, un grande scellerato, dicono che fosse. Il prete rimase con lui tutto il tempo. Andò con lui nella carretta, continuando a parlare, ma quello lo udiva a malapena. Cominciava ad ascoltare, ma alla terza parola non capiva più nulla. Doveva essere proprio così. Finalmente cominciò a salire la scaletta. A quel punto le gambe vengono legate, perciò camminano a passettini. Il prete doveva essere una persona intelligente. Aveva smesso di parlare e continuava a dargli il crocifisso da baciare. Ai piedi della scaletta era pallidissimo, ma quando fu salito e rimase sul palco, d'un tratto divenne pallido come un foglio di carta, proprio come un foglio di carta da scrivere. Probabilmente le gambe gli si piegavano, gli si irrigidivano, e aveva la nausea, come se qualcosa gli premesse dentro la gola e gli facesse una specie di solletico. Voi non avete provato qualcosa di simile quando siete spaventate? O in certi momenti terribili, quando vi rimane il pieno raziocinio, ma non ha più alcun potere? A me pare che se per esempio una catastrofe è inevitabile, se la casa vi crolla addosso, voi d'un tratto sentireste un terribile desiderio di mettervi a sedere, chiudere gli occhi e aspettare, sia quel che sia. E così, quando cominciava in lui quella debolezza, il prete, con gesto rapido, in silenzio, gli appoggiava la croce sulle labbra. Un crocifisso piccolo, d'argento, a quattro capi. E glielo appoggiava spesso, ad ogni momento. E non appena la croce gli toccava le labbra, egli apriva di nuovo gli occhi. E di nuovo pareva rianimarsi per qualche istante, e le gambe si muovevano. Baciava la croce con avidità. Si affrettava a baciarla, come se facesse in fretta per non dimenticare di fare provvista, non so di che, per ogni evenienza. E fu così fino al ceppo. È strano che in quegli ultimi istanti si cada raramente in deliquio. Anzi, la testa vive e lavora terribilmente. E funziona probabilmente forte, 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 come una macchina in movimento. Io immagino che t'assalgano diversi e tutti incompiuti, forse anche buffi pensieri, come questi. Ecco, questo che mi guarda un porro sulla fronte. Ecco, uno dei bottoni inferiori del carnefice è arrugginito. E nel frattempo sai tutto e ricordi tutto. C'è un punto che non si può in alcun modo dimenticare e non si può nemmeno svenire. E tutto si muove e gira intorno a questo punto. E pensare che è così fino all'ultimo quarto di secondo, quando già la testa giace sul ceppo e aspetta. E sa. E ad un tratto senti che sopra di te scivola la mannaia. Si sente, di sicuro. Io, se mi trovassi sul ceppo, vorrei ascoltare apposta e la sentirei. Forse soltanto per la decima parte d'un istante, ma di sicuro si sente. E figuratevi che si sostiene ancora che forse, quando la testa vola via, sa, ancora per un secondo, che è volata via. Che idea! E se fossero 5 secondi? Cercate di dipingere il patibolo in modo che si veda chiaro e vicino solo l'ultimo scalino. Il condannato vi ha messo sopra il piede. La testa, la faccia pallida come un foglio di carta. Il prete che tende il crocifisso. E lui che protende, avido, le labbra livide, e guarda, e sa tutto. Il crocifisso e la testa. Ecco il quadro. Il volto del prete, il carnefice, i suoi 2 aiutanti, alcune teste e occhi più in basso, tutto questo può essere dipinto come in terzo piano, un po' nella nebbia, come accessorio. Ecco quale sarebbe il quadro. Il principe tacque e le guardò tutte.
Beh, adesso raccontate di quando eravate innamorato,
fece Adelaida. Il principe la guardò stupito.
Sentite, voi siete in debito del racconto del quadro di Basilea. Ma adesso voglio ascoltare di quando eravate innamorato. Non cercate di negare, lo siete stato.
Voi, non appena avete finito un racconto, subito vi vergognate di quello che avete raccontato,
osservò ad un tratto Aglaia.
Perché?
Non badateci, principe, se vi tormentano in questo modo,
fece la generalessa rivolta a lui.
Probabilmente ne hanno studiata qualcuna, ma vi amano già. Conosco i loro visi.
Anch'io conosco i loro visi.
Com'è possibile? Come sapete dei nostri visi?
Ve lo dirò con gran piacere. Voi, Adelaida, avete un viso felice. E dei tre è il più simpatico. Inoltre siete molto bella. E guardandovi si dice, ha il viso di una sorella buona. Voi vi accostate alla gente con gioia e in tutta semplicità, però riuscite a conoscerne subito il cuore. Ecco quel che mi pare del vostro viso. Anche voi, Alexandra, avete un viso stupendo e molto dolce. Ma forse c'è in voi una qualche malinconia segreta. Avete senz'altro un'anima buonissima, ma non siete allegre. C'è c'è nel vostro viso una sfumatura particolare, come nella Madonna di Holbein a Dresda. Beh, e così ho parlato anche del vostro viso. Sono o non sono un buon indovino? Quanto al vostro viso, fece ad un tratto rivolto alla generalessa, il vostro viso non soltanto mi sembra, ma sono addirittura sicuro che siete una vera bambina, in tutto, tutto ciò che è buono, in tutto ciò che è cattivo, nonostante la vostra età. Non ve la prendete se parlo così. Sapete bene in che gran conto io tenga i bambini. E non pensate che vi abbia parlato tanto francamente dei vostri visi solo per dabbenaggine, no? Assolutamente no.
Bravo principe! Poco fa c'era stato ordinato di farvi un esame. Ciò che avete detto a proposito del mio viso è l'assoluta verità. Sono una bambina. E lo so. Lo sapevo anche prima che me lo diceste. Voi avete espresso proprio il mio pensiero in una parola. Io ritengo che il vostro carattere si accordi perfettamente col mio. E ne sono assai contenta.
Non correte troppo, maman. Il principe dice che in tutte queste sue confessioni aveva una sua idea particolare e non ha parlato così tanto per fare.
Però, principe, perché non avete detto nulla di Aglaia? Aglaia aspetta. E aspetto anch'io.
Non posso dire nulla per ora. Lo dirò dopo.
Perché? Non vi pare degna di nota?
Oh sì, è degna di nota. Siete straordinariamente bella, Aglaia. Siete così bella che si ha paura a guardarvi.
Soltanto questo. E le sue qualità?
È difficile giudicare la bellezza. Non vi sono ancora preparato. La bellezza è un enigma.
Ma è bella, principe. È bella.
Straordinariamente. Quasi come Nastassia Filippovna, anche se il viso è tutto diverso.
Come chi? Come Nastassia Filippovna? Dove avete visto Nastassia Filippovna? Quale Nastassia Filippovna?
Poco fa Gania ne ha mostrato il ritratto al generale.
Come? Ha portato il suo ritratto a Ivan Fyodorovich?
Per farglielo vedere. Oggi Nastassia Filippovna ha regalato il proprio ritratto a Gania e lui è venuto a mostrarglielo.
Voglio vederlo. Dov'è questo ritratto? Se gliel'ha regalato deve averlo con sé, probabilmente è ancora nello studio. Il mercoledì viene sempre a lavorare e non se ne va mai prima delle 4. Fatemi il favore, principe. Tesoro, andate nello studio, fatevi dare il ritratto e portatelo qui. Dite che è per vederlo. Per favore.
Gania era ancora nello studio, immerso nelle sue carte. Si turbò terribilmente quando il principe gli chiese il ritratto e gli raccontò in che modo erano venute a sapere del ritratto, ma glielo consegnò. Il principe camminava pensieroso, ma a 2 stanze dal salotto si fermò di botto, come se si fosse ricordato di qualcosa. Si guardò attorno, poi si avvicinò alla finestra, più vicino alla luce, e prese ad osservare il ritratto di Nastassia Filippovna. In certo qual modo avrebbe voluto decifrare qualcosa che si nascondeva in quel viso e che l'aveva colpito poco prima. La recente impressione non l'abbandonava e adesso era come se si affrettasse a verificare nuovamente qualcosa. Quel viso, straordinario per la bellezza e per qualcos'altro ancora, ora destava in lui un'impressione ancora maggiore. In quel viso parevano esserci uno smisurato orgoglio e un disprezzo che sconfinava nell'odio. E nello stesso tempo c'era un che di fiducioso, di meravigliosamente ingenuo. Queste 2 caratteristiche contrastanti suscitavano quasi un senso di compassione in chi guardava quei lineamenti. Quella abbagliante bellezza era quasi insopportabile. La bellezza del viso pallido, delle guance quasi infossate e degli occhi ardenti. Strana bellezza. Il principe la guardò per un minuto. Poi si riscosse di botto, si guardò intorno, accostò in fretta il ritratto alle labbra e lo baciò. Quando di lì a un minuto entrò in salotto, Il suo volto era perfettamente calmo. Il principe attraversò la sala ed entrò in anticamera per raggiungere il corridoio e di qui andare nella sua stanza. Passando accanto alla porta che dava sulla scala, sentì e notò che qualcuno dietro la porta cercava con tutte le forze di suonare il campanello. Ma il campanello doveva essersi rotto perché oscillava appena appena senza suonare. Il principe tolse il chiavistello, aprì la porta e arretrò sbalordito. Anzi, sussultò. Davanti a lui c'era Anastasia Filippovna. La riconobbe subito dal ritratto. Quando lo vide, i suoi occhi ebbero un lampo di dispetto. Entrò rapida in anticamera, scostandolo con la spalla, e disse con tono irato, scrollandosi dalle spalle la pelliccia:
«Se la pigrizia ti impedisce di aggiustare il campanello, dovresti almeno restare in anticamera quando bussano. Guarda che lasci cadere la pelliccia, babbeo!»
Effettivamente la pelliccia era sul pavimento. Anastasia Filippovna gliel'aveva gettata sulle braccia senza guardare all'indietro e senza aspettare che lui gliela prendesse, ma il principe non aveva fatto in tempo ad afferrarla.
«Bisognerebbe cacciarti via. Va ad annunciarmi.»
Il principe avrebbe voluto dire qualcosa, ma era talmente smarrito che non riuscì a dire nulla e si avviò verso il salotto con la pelliccia che aveva raccolto dal pavimento.
«Beh, eccolo che ora va via con la pelliccia. Ma perché ti porti via la pelliccia? Sei matto o cosa?»
Il principe si volse e rimase a guardarla immobile come una statua. Quando lei scoppiò a ridere, sorrise anche lui, ma non poteva ancora muovere la lingua. In un primo momento, quando le aveva aperto la porta, era impallidito. Ma ora d'un tratto il volto gli si coprì di rossore.
«Ma che idiota è mai questo? Beh, dove vai? Chi annuncerai?»
«Anastasia Filippovna.»
«Come fai a conoscermi? Io non ti ho mai visto. Va ad annunciarmi. Cosa sono questi urla?»
«Litigano», rispose il principe, ed entrò in salotto, annunciandola. L'arrivo di Anastasia Filippovna costituì per tutti la sorpresa più strana e imbarazzante, se non altro per il fatto che era la prima volta che Anastasia Filippovna veniva a far visita. Fino ad allora s'era comportata in modo tanto altero che nelle conversazioni con Gania non aveva nemmeno espresso il desiderio di conoscere i suoi parenti e negli ultimissimi tempi nemmeno li nominava, come se non esistessero. Sebbene Gania da un lato fosse contento di vedersi allontanare un argomento tanto imbarazzante, tuttavia in cuor suo le aveva messo in conto quell'alterigia. In ogni caso da lei si sarebbe aspettato piuttosto scherno e parole pungenti che una visita. Probabilmente sapeva che lei era perfettamente al corrente di tutto ciò che accadeva in casa di lui a proposito di quella richiesta di matrimonio e con che occhio la vedevano i suoi parenti. La sua visita adesso, dopo il dono del ritratto e nel giorno del suo compleanno, proprio nel giorno in cui lei aveva promesso di decidere del destino di lui, stava a significare poco meno che la decisione stessa.
«Finalmente sono riuscita a entrare. Perché legate il campanello?»
domandò allegramente, porgendo la mano a Gania, che si era precipitato verso di lei.
«Come mai avete una faccia tanto sconvolta? Presentatemi, per favore.»
Gania, del tutto smarrito, la presentò dapprima a Varia, e le due donne, prima ancora di porgersi reciprocamente la mano, si scambiarono uno sguardo strano. Anastasia Filippovna, comunque, rideva, fingendosi allegra, ma Varia non voleva fingere e la guardava fissa con aria cupa. Sul suo viso non comparve nemmeno l'ombra d'un sorriso, che pure la più elementare cortesia avrebbe richiesto. E il viso di Gania era realmente sfigurato. Il suo stupore, quel suo smarrimento comico e vigliacco, s'erano d'un tratto dileguati, ma era paurosamente impallidito. Le labbra gli si erano contratte per lo spasimo, guardava in silenzio, con uno sguardo insistente e cattivo, senza staccarsene, il viso della sua visitatrice, che continuava a ridere. C'era anche un altro osservatore, che pure non s'era ancora liberato da quella specie di intontimento che l'aveva preso alla vista di Anastasia Filippovna, ma anche se se ne stava come un palo al posto di prima sulla soglia del salotto, tuttavia aveva potuto notare il pallore e il cambiamento pernicioso del viso di Gania. Quell'osservatore era il principe. Quasi con spavento, d'improvviso, fece macchinalmente un passo avanti. «Bevete un po' d'acqua. e non guardate così. Tutto il livore di Gani apparve improvvisamente rovesciarsi sul principe. L'afferrò per la spalla, lo fissò in silenzio con uno sguardo vendicativo e pieno d'odio, come se non avesse la forza di parlare. Ma Gania si riprese subito e si mise a ridere nervosamente.
Siete forse un dottore, voi, principe? Mi avete persino spaventato. Nastassia Filippovna, posso presentarvi questo tipo straordinariamente prezioso, anche se lo conosco solo da stamattina?
Principe? È un principe. Figuratevi che prima in anticamera l'ho preso per un lacchè e l'ho mandato ad annunciarmi. C'è mancato poco che vi ingiuriassi, principe. Scusatemi, ve ne prego. Quale principe? Mishkin?
Chiese nuovamente a Gania, che nel frattempo, sempre tenendo il principe per la spalla, era riuscito a presentarlo. Evidentemente il principe veniva presentato come una rarità e serviva a tutti come via d'uscita da una situazione falsa. E per poco non lo spinsero verso Nastassia Filippovna. Il principe udì anzi chiaramente la parola idiota sussurrata dietro di lui come spiegazione a Nastassia Filippovna.
Ditemi, perché non mi avete corretto poco fa, quando io mi sono così tremendamente ingannata su di voi?
Continuò Nastassia Filippovna squadrando il principe da capo a piedi con la massima disinvoltura. Aspettava con impazienza la risposta, quasi fosse assolutamente certa che quella risposta sarebbe stata sicuramente così stupida che sarebbe stato impossibile non ridere. Mi sono meravigliato vedendovi così improvvisamente. Poco fa mi ha molto colpito il vostro ritratto. Poi ho parlato di voi con le Epanchin. E stamattina presto, ancora prima di arrivare a Pietroburgo, in treno mi ha parlato molto di voi Parfen Rogojin. E nello stesso istante in cui vi ho aperto la porta, stavo pensando a voi. E tutto a un tratto, eccovi lì.
E come avete riconosciuto che ero io?
Dal ritratto e...
E poi?
E anche perché vi immaginavo proprio così. Anche a me pare d'avervi già vista da qualche parte.
Dove? Dove?
Mi pare d'aver visto i vostri occhi da qualche parte. Ma non è possibile. L'ho detto così. Io non sono mai stato qui. Forse in sogno. Il principe aveva proferito le sue poche frasi con voce agitata, interrompendosi e riprendendo spesso fiato. Tutto in lui esprimeva una straordinaria agitazione. Nastassia Filippovna lo guardava con curiosità, ma non rideva più.
Rosario Tronnolone ha proposto L'idiota di Fyodor Dostoevsky, edito in Italia da Garzanti. Personaggi e interpreti della seconda puntata: Adelaida Cristina del Sordo, Aglaia Miriam Spera, la generalessa Epanchina Franca Salerno, Nastassia Filippovna Alessandra Corompai, Gania Gaetano Lizio. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.